Radio 3 Scienza.
Бомбардировка нахуй! Артподготовка, блядь! Да не сын, пока еще ничего нету.
I boati di diverse esplosioni, rumori di vetrate che si infrangono, sirene che scattano impazzite e poi le urla e le espressioni di spavento di tantissime persone. Buongiorno da Paolo Conte, abbiamo voluto aprire questa puntata di Radio 3 Scienza evocando i suoni che echeggiarono nella città russa di Chelyabinsk, a sud-est degli Urali, il 15 febbraio del 2013. Domani dunque sarà trascorso un anno dall'evento verificatosi alle 9:20 locali, quando un piccolo asteroide di circa 18 metri di diametro e di diverse migliaia di tonnellate esplose nei cieli della Russia centrale, provocando danni a più di 3.000 edifici e mandando letteralmente in pezzi 200.000 metri quadri di vetrate e di finestre, che hanno finito per provocare il ferimento di oltre 1.500 persone. In questi mesi sono stati recuperati migliaia di frammenti di questo blocco di roccia proveniente dallo spazio, il più grosso dei quali è stato ripescato dai fondali del lago di Chebarkul a metà ottobre scorso. Una roccia di quasi 1,5 metri di diametro, con un peso di circa 600 kg, ma si tratta soltanto di una minima parte del corpo celeste originario, che fortunatamente è andato in 1.000 pezzi durante l'attraversamento dell'atmosfera. Noi stamani, in questa prima parte della trasmissione, vogliamo fare il punto su ciò che abbiamo imparato in questi 12 mesi sull'evento di Chelyabinsk, e per questo è con noi al telefono Mario Di Martino, astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Torino, grande esperto di meteoriti e asteroidi. Buongiorno Di Martino.
Buongiorno.
Allora, quel giorno la comunità astronomica si preparava, ricordiamolo, a seguire il passaggio ravvicinato di un altro piccolo asteroide, individuato, questo sì, l'anno precedente, denominato 2012 DA14. Nessuno però presagiva quello che poi sarebbe accaduto. Come mai?
È perché l'oggetto che è esploso sui cieli di Chelyabinsk, a un'altezza stimata tra i 25 e i 30 chilometri, non era conosciuto e arrivava contro sole, cioè alle 9:20 del 15 febbraio era ancora l'alba su Chelyabinsk, e questo oggetto è arrivato appunto dalla direzione del sole, poi molto piccolo, quindi molto poco luminoso e di difficile individuazione anche dai più potenti telescopi. Poi bisogna pensare che di oggetti di dimensioni così piccole esistono centinaia di migliaia, quindi poter fare un inventario di tutti questi oggetti potenzialmente pericolosi è un lavoro molto lungo e laborioso, e difatti le varie agenzie spaziali, a cominciare dalla NASA, anche l'Agenzia Spaziale Europea, si stanno muovendo grandi passi per poter catalogare almeno gli oggetti con dimensioni superiori ai 100 metri potenzialmente pericolosi, che sono quelli che possono arrivare sulla superficie terrestre senza neanche vederla, in pratica, senza neanche vedere l'atmosfera, in quanto la nostra atmosfera è un efficiente scudo per gli oggetti cosmici fino a dimensioni di qualche decina di metri. Quando si arriva ai centinaia di metri, chiaramente dipende da quale materiale sono fatti, se sono di roccia, di ferro o di un materiale intermedio, e questi oggetti appunto di grosse dimensioni possono arrivare a terra praticamente intatti e provocare dei grossi guai, molto più gravi di quelli prodotti a Chelyabinsk.
Ecco, Mario Di Martino, è stato detto che il meteoroide di Chelyabinsk avrebbe potuto provocare danni ben più seri se, invece di cadere con una traiettoria molto radente, fosse precipitato con un angolo più prossimo alla verticale rispetto al suolo. Questo significa che allora Corpi relativamente molto piccoli, anche solo di qualche metro o decina di metri di diametro, sono davvero potenzialmente molto pericolosi.
Certo, abbiamo avuto un esempio nel cratere Camille, il cratere che abbiamo scoperto nel 2009 nel deserto egiziano, un cratere del diametro di 45 metri, profondo 15, prodotto da uno, in questo caso si trattava di un corpo metallico, ma del diametro stimato non superiore al metro e mezzo, mentre l'oggetto di Chelyabinsk è un oggetto le cui dimensioni erano prossime ai 20 metri e una massa 10.000 tonnellate. E certo, se la traiettoria dell'oggetto fosse stata più perpendicolare alla superficie della Terra, con molta probabilità non sarebbe arrivato a terra un oggetto di 600 kg circa, come quello che ha provocato il buco nel ghiaccio del lago Chebarkul, che poi è stato ritrovato appunto nell'ottobre dello scorso anno. E sarebbe arrivato a terra un oggetto probabilmente molto più consistente, provocando dei guai abbastanza gravi nel luogo in cui fosse caduto.
Mario Di Martino, un anno fa i media parlarono di un fenomeno eccezionale, ma avevano ragione da questo punto di vista?
Direi di no, perché questi fenomeni sono abbastanza normali. Basta pensare che sulla Terra ogni anno in media piove dalle 40 alle 70 mila tonnellate di materiale cosmico, per lo più polveri, ma a volte anche oggetti molto consistenti, macroscopici. E un'altra cosa interessante è la domanda che mi sono posto, non soltanto io: cosa sarebbe successo se questo fenomeno si fosse verificato durante il periodo della guerra fredda? Bisogna ricordare che Chelyabinsk è una città che era chiusa anche ai russi, in quanto a poche decine di chilometri di distanza esisteva, e forse esiste ancora, uno stabilimento dove si assemblavano le testate termonucleari russe. E quindi, considerando appunto che la guerra fredda era finita con la caduta dell'Unione Sovietica, quando ancora diciamo le conoscenze sulla dinamica, sugli effetti che questi corpi provocano sulla Terra erano ancora agli inizi, questa esplosione poteva essere scambiata per un attacco termonucleare da parte degli Stati Uniti e quindi magari provocare una reazione termonucleare. Basta ricordare che nel 2008 si verificò un fenomeno simile, ma meno energetico e a più alta quota. Fu la prima volta che un piccolo asteroide, in questo caso era un oggetto di circa 5 metri di diametro, fu scoperto e fu previsto dove sarebbe caduto e l'ora della caduta e la notte seguente la scoperta. Era l'asteroide 2008 TC3 che esplose nei cieli del Sudan settentrionale, a circa 100 km a sud del lago Nasser. Ebbene, tutte le ambasciate dei paesi vicini al punto di impatto furono avvertite, cioè attenzione che se sentite un'esplosione, un'onda d'urto, una fiammata, non è una bomba atomica lanciata da qualcuno, ma è un fenomeno naturale. Quindi eventi del genere che si verifichino in zone sensibili, insomma, tipo India, Pakistan, Israele e altre zone politicamente instabili, possono provocare delle gravissime conseguenze.
Mario Di Martino, torniamo all'evento Chelyabinsk. Gli scienziati, studiando anche i frammenti che sono caduti a terra, si sono fatti un'idea della zona di provenienza di questo corpo?
Sì, è la regione interna della fascia principale degli asteroidi. La maggior parte, la quasi totalità dei frammenti rocciosi di metallo che piovono sul nostro pianeta arrivano dalla fascia degli asteroidi, dove questo enorme anello di piccoli pianeti che orbitano attorno al Sole tra Marte e Giove, capita che ogni tanto questi oggetti entrano in collisioni che possono essere catastrofiche. Distruggere questi corpi e produrre una miriade di frammenti, alcuni dei quali entrano in zone di instabilità dinamica che fanno sì che le loro orbite cambiano drasticamente fino a intersecare le orbite dei pianeti interni. E quindi questi frammenti possono, la maggior parte di questi finiscono sul sole, secondo i modelli che abbiamo messo a punto circa il 70% di questi oggetti potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta finiscono sul sole, ma gli altri sugli pianeti interni come Marte, la Terra, Venere e Mercurio.
Quindi dal punto di vista litologico il meteorite di Chelyabinsk non è un meteorite particolarmente raro o diverso dagli altri?
No, la stranezza di questa meteorite è che ci sono due tipi di materiale. Uno è una classica condrite con basso contenuto metallico. L'altro componente invece è quello che è chiamato impact melt, cioè un materiale fuso da un impatto. Dall'impatto appunto che scagliò nello spazio questo grosso frammento di roccia che poi è piovuto sulla Terra.
Ecco, e benché comune dal punto di vista litologico e mineralogico, Mario Di Martino, il meteorite di Chelyabinsk ha scatenato una vera e propria caccia al meteorite in tutta quella zona della Russia e poi si sono messi i collezionisti a cercare anche in rete campioni di questo meteorite. Che cosa è successo nelle settimane immediatamente dopo la caduta?
Beh, subito dopo sono state messe in rete anche tante cose fasulle che erano spacciate come meteorite, invece in realtà non lo erano. Poi col passare del tempo i truffatori sono fatti da parte, sono entrati in gioco i commercianti seri. Comunque si pensava che il prezzo di queste meteoriti diminuisse dopo qualche tempo, invece sembra che il loro valore rimanga costante, intorno così grosso modo ai $10 al grammo, quindi è una roccia molto preziosa, perché si tratta di materiale non certo nobile come un metallo, come l'oro, l'argento o altri minerali preziosi. Però la particolarità di questo oggetto che ha fatto tutto questo clamore, che è stato visto cadere, naturalmente ne sono stati salvati migliaia, appunto, dispersi su un'ellisse in classe maggiore di circa 70 chilometri e continuano a trovarne ancora.
Allora, io ringrazio Mario Di Martino dell'Osservatorio di Torino per averci aggiornato sulle ricerche intorno al meteorite di Chelyabinsk. Continuate a seguirci, questa è Radio 3 Scienza, @rai.it. La caduta del meteorite di Chelyabinsk è stata quella più documentata in tutta la storia dell'umanità. Solo per pochi altri meteoriti caduti negli ultimi decenni si possiede qualche filmato amatoriale e alcune riprese effettuate casualmente da telecamere per la videosorveglianza. Ma cosa accadeva prima dell'avvento delle telecamere? Ovviamente disponiamo di tantissime testimonianze oculari di cadute di meteoriti, di cui danno notizia diversi manoscritti e poi più tardi numerosi testi a stampa. Più rari sono invece i disegni o le rappresentazioni artistiche di questi eventi. Uno di questi casi potrebbe essere l'oggetto infuocato che sembra cadere dal cielo, rappresentato in uno dei dipinti più famosi di Raffaello Sanzio, la Madonna di Foligno, opera del 1511-1512, conservata alla Pinacoteca Vaticana. Qui è rappresentato un oggetto rosseggiante che sta per cadere sopra una casa inserita in un paesaggio urbano posto proprio sotto la Vergine col Bambino. L'opera fu commissionata a Raffaello da Sigismondo de' Conti, segretario di Papa Giulio II, e la tradizione vuole che si tratti di un ex voto, perché Sigismondo e la sua casa sarebbero stati risparmiati dalla caduta di un meteorite. Ma, come adesso sentiremo dal nostro ospite, non tutti concordano con questa interpretazione. L'opera, col suo curioso particolare, è balzata agli onori delle cronache nel dicembre scorso per essere stata esposta temporaneamente a Milano, a Palazzo Marino, e poi, prima di rientrare nei Musei Vaticani, a Foligno, città dalla quale l'opera ha preso poi il nome, perché lì rimase dal 1565 al 1816, anche se venne ideata per l'altare maggiore della chiesa romana di Santa Maria della Araceli, dove lì rimase per i suoi primi 50 anni. L'evento milanese ha prodotto un bellissimo catalogo a cura di Valeria Merlini e Daniela Storti dal titolo Raffaello a Milano, pubblicato da 24 Ore Cultura. Un'opera collettiva che fa luce su diversi aspetti di questo lavoro di Raffaello, ed uno dei saggi è proprio dedicato all'oggetto misterioso rappresentato in quest'opera. A scriverlo è stato Elio Antonello, astronomo dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in forza all'Osservatorio Astronomico di Brera. Buongiorno Elio Antonello.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
La tradizione tramanda che questo oggetto rappresentato da Raffaello sia un meteorite, ma nel suo saggio lei ci dice che non ci sono testimonianze documentarie a sostegno di questa tesi, è così?
Ecco, infatti non ci sono documenti che supportino una tesi piuttosto che un'altra, per cui ogni persona che guarda questo dipinto, lo ammira, è spinto un po' a dare una propria interpretazione su questo oggetto.
E qual è la sua interpretazione del fenomeno rappresentato da Raffaello Sanzio?
Ma dopo aver analizzato gli studi fatti negli ultimi 100-150 anni, io penserei che sia tutto sommato più un fulmine globulare, però ovviamente, ripeto, è alla fine solo un'impressione personale, perché in effetti ci sono vari pro e contro sulle varie ipotesi interpretative. Per quanto riguarda, diciamo, il fenomeno di una meteora, con la caduta anche di meteoriti, quindi di pietre, ne aveva parlato l'astronomo americano Newton alla fine dell'Ottocento e aveva dato un'interpretazione, diciamo, simbolica del paesaggio rappresentato nella Madonna di Foligno. Cioè, secondo lui, questo bel arcobaleno che si vede contro un paesaggio sotto un cielo nuvoloso e la presenza di questa meteora e con meteorite che cade doveva rappresentare un po' il sostegno celeste verso il Papa Giulio II, perché questa meteorite andava contro il re di Francia, che era a suo tempo un nemico di Giulio II, e aveva occupato il Ducato di Milano, dove proprio nel 1511 c'era stato un grosso fenomeno di meteora, ma veramente impressionante in base alle testimonianze date dai cronisti dell'epoca, ed era venuto proprio nel Ducato di Milano, allora controllato dai francesi. Mettendo insieme le due cose, questo astronomo Newton aveva dato questo, diciamo, peso interpretativo al quadro di Raffaello. Ovviamente altri storici dell'arte hanno avuto idee diverse. C'è perfino che dice che questo paesaggio, trovandosi sotto la Vergine col Bambino, ricordava un po' Betlemme, e quindi l'oggetto che cadeva poteva essere per esempio una cometa. È difficile dal punto di vista astronomico giustificare questo oggetto come una cometa, perché diciamo è visto sotto le nuvole e di giorno, però uno può pensare ma forse è una rappresentazione simbolica anche questa. Tutto sommato, se noi teniamo conto del fatto che questo paesaggio è rappresentato sotto un temporale, con un bel arcobaleno che si vede proprio illuminato, che può essere alla sera, con la luce rodente del sole, allora questo oggetto che cade potrebbe essere un fulmine globulare.
Ecco, cos'è esattamente un fulmine globulare, Elio Antonello?
È un fenomeno molto raro, molto raro. Si differenzia dai fulmini normali perché dura parecchi secondi, anche diverse decine di secondi, ed è un qualcosa di brillante che cade dal cielo e può anche creare dei danni. Infatti ci sono state registrazioni nei secoli scorsi di danni a cose e persone provocate da queste sfere luminose incandescenti che scendono dal cielo piuttosto lentamente, entrano perfino negli ambienti, possono anche esplodere producendo anche dei danni. Nel messaggio pubblicato nel catalogo ho riportato una bella fotografia fatta nel 78 in Austria di un fulmine globulare che non ha proprio la forma di una sfera, ma è piuttosto una forma che ricorda proprio l'oggetto rappresentato nel quadro di Raffaello, una sfera allungata con una coda verso il cielo. E quindi, mettendo insieme i vari pezzi di questo collage, ho l'impressione che sia più probabilmente un fulmine globulare che una meteora. Un'altra interpretazione che è stata segnalata sempre nel catalogo era quella di un colpo di cannone, di una bombarda, perché il restauratore aveva visto che questo oggetto che cade con una specie di parabola partiva da una zona del dipinto coperta da una nuvolosità, una specie di nube che poteva essere il fumo prodotto da una cannonata. Si era escluso che fosse una cannonata in passato perché la traiettoria era troppo verticale. Però è divertente in un certo senso che sia stata ripresa questa ipotesi proprio in anni recenti dopo che è stato ben restaurato il dipinto.
Ecco, e allora per tutte queste considerazioni noi rinviamo all'opera collettiva Raffaello a Milano, pubblicata l'anno scorso da 24 Ore Cultura. E intanto saluto e ringrazio Elio Antonello, astronomo dell'INAF, all'Osservatorio Astronomico di Brera. Nell'ultimo tassello di questa puntata di Radio 3 Scienza volevo ricordarvi due appuntamenti importanti con Radio 3. Quello di oggi pomeriggio alle 14 con Wikiradio, che vedrà ospite il filosofo della biologia Telmo Pievani, che parlerà della pecora Dolly, il primo mammifero clonato a partire da una cellula somatica. E poi volevo ricordarvi l'appuntamento di domani alle 18, sempre su questa rete, perché comincia Io dico l'universo, 450 anni con Galileo, un ciclo di trasmissioni dedicate alla figura del grande scienziato pisano, nato proprio il 15 febbraio del 1564, dunque domani saranno esattamente 450 anni dalla sua nascita. E fino ai primi di luglio ogni sabato vedrà una riflessione su Galileo con scienziati, storici della scienza, filosofi e artisti che esploreranno i vari aspetti dell'opera galileiana e la sua profonda influenza sul nostro presente. Ogni puntata partirà dalla descrizione di un luogo, che può essere un luogo dove Galileo ha realmente vissuto, operato, oppure un luogo dove le idee dello scienziato pisano sono state rappresentate, discusse, analizzate, e non solo nel Seicento, ma anche in questi anni. La prima puntata, quella di domani, partirà dal Museo Galileo di Firenze, dove sono custoditi alcuni degli strumenti appartenuti al grande scienziato. Al microfono di Rossella Panarese, curatrice di Radio 3 Scienza, ci sarà il direttore del museo, lo storico della scienza Paolo Galluzzi. A lui abbiamo chiesto che cosa c'è ancora da scoprire intorno a Galileo e se ci possono essere nuovi ritrovamenti d'archivio che possano far luce su aspetti ancora inediti o poco conosciuti del suo lavoro. Ecco che cosa ci ha risposto.
Sì, certamente. Bisogna tenere conto che alla fine dell'Ottocento sono state pubblicate le opere di Galileo in 21 volumi in grande formato, sono circa 12.000 pagine. Studiare 12.000 pagine in profondità non si finisce mai, perché ognuna di quelle pagine rinvia a un altro infinito numero di pagine, di documenti, di immagini, di architetture, di luoghi, di simboli. Quindi siamo un pezzo avanti nel capire Galileo, ma Galileo è materia viva, non è un cadavere che si osserva obiettivamente. Parlare di Galileo ha sempre voluto dire, ancora oggi vuol dire, penso che seguiterà anche domani a voler dire, prendere posizione. Interpretare guardando da un punto di vista particolare, difendere, faccio degli esempi schematici, difendere la decisione della Chiesa, denunciare la decisione della Chiesa, individuare per ragioni nazionalistiche che un paese dove un altro scienziato ha fatto progredire in realtà era indipendente da Galileo o viceversa, è carne viva Galileo, è carne viva e quindi le scoperte si fanno anche, io lo chiamo caleidoscopio Galileo. Galileo si può guardare come le immagini di un caleidoscopio girando.
E questa era la voce di Paolo Galluzzi, col quale apriremo domani alle 18 su Radio 3 il ciclo Io dico l'universo, 450 anni con Galileo. È tutto per la puntata di oggi, Radio 3 Scienza torna lunedì alle 11.30, Paolo Conte insieme a tutto lo staff della redazione vi ringrazia e vi saluta.